18:03 minuti, inizia la diretta di Pane al Pane. Ben ritrovati cari amici di Radio Lombardia, con la voce di Nicoletta Prandi, la regia di Anna Elena Riva, presto anche però di Gabriele, corretto? Allora, apriamo insieme la nostra prima pagina di oggi, lo facciamo con Francesco Loiacono di fanpage.it in collegamento Skype. Ciao Francesco.
Ciao Nicoletta, ciao a tutti gli ascoltatori Radio Lombardia.
Dunque, ci sono novità delle quali parlare circa il sequestro ormai noto dei telefonini nell'ambito dell'indagine di Asora in San Matteo, che riguarda ovviamente anche il presidente della Regione Lombardia Fontana.
Sì, telefoni e veleni parte seconda, visto che ne avevamo già parlato insieme. Ecco, era stato un po' preannunciato, perché dopo questo blitz col quale i finanzieri si erano presentati in casa del presidente della Lombardia Tiro Fontana per acquisire i dati del suo cellulare, nell'ambito di una vicenda che, lo ricordiamo, non lo vede indagato, è una perquisizione presso terzi, come si chiama tecnicamente, fin da subito l'avvocato di Fontana aveva polemizzato, insomma, con questo atto disposto dalla procura di Pavia, dicendo che nelle modalità, insomma, erano le modalità quasi di un arresto, con cui si compie un arresto. È di oggi la notizia del ricorso al riesame da parte dei legali del governatore e anche di altre persone che hanno subito lo stesso trattamento, per così dire. Sono nomi importanti, perché tra loro c'è anche l'assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera e anche Giulia Martinelli, che è la responsabile della segreteria della presidenza regionale, e anche l'ex moglie di Matteo Salvini, che aveva polemizzato anche su questa decisione da parte dei magistrati, perché diceva che non era riuscito a fare la consueta telefonata mattutina che faceva l'ex moglie per salutare la figlia. Quindi tanti aspetti in ballo, ma soprattutto quello che attiene un po' alla privacy, un po', ecco, alla sfera personale della privacy da parte di un personaggio pubblico come il governatore Fontana. E difatti gli avvocati del governatore, sentiti da noi fanpage, hanno proprio criticato questo, cioè il fatto che non c'è stato un perimetro, ecco, nella selezione, nella ricerca, nell'acquisizione dei dati da parte del governatore, ma sono stati acquisiti anche dei dati che non c'entrerebbero nulla con le indagini, e hanno sottolineato proprio questo punto, come sia un principio che vale per tutti i cittadini e non solo per il governatore Fontana. Ne avevamo anche parlato, insomma, insieme a te la scorsa volta, era un po' diciamo questo il punto anche un po' centrale della vicenda. Bisognerà aspettare la prossima settimana, quando probabilmente arriverà questa decisione dei giudici del tribunale del riesame, nel caso, diciamo, che questi contenuti acquisiti dal cellulare del governatore potrebbero non essere più utilizzabili durante queste indagini. Certo, bisognerà capire se nel frattempo, insomma, quale sarà stato l'utilizzo che è stato fatto di questi dati in questo periodo di tempo, e questa, diciamo, è un'altra vicenda su cui magari avremo modo di tornare in seguito.
Lo scopriremo solo vivendo, mi viene da dire, caro Francesco Loiacono. Grazie agli amici di fanpage.it e buon lavoro anche a te.
Grazie a voi, buon lavoro e buon proseguimento di trasmissione.
Tra poco iniziamo adesso una canzone, prima i nostri contatti. Il lancio di una campagna vaccinale, ma anche l'allarme su quella che sarà l'effettiva disponibilità dei vaccini anti-influenzali in Lombardia, viene dall'Ordine dei Medici di Milano. Ne parliamo adesso insieme a loro. Ringrazio Maria Teresa Zocchi, che dovrebbe essere in collegamento Skype.
Sì, eccomi.
Perfetto. Buonasera. Grazie per essere in nostra compagnia. Allora, avete lanciato una campagna che si chiama Io mi vaccino, che è rivolta sia ai medici sia ai pazienti, perché lo sappiamo tutti, è importante vaccinarsi contro l'influenza in questa stagione, complice l'epidemia di Covid-19. Citate anche studi importanti come quello brasiliano, che dicono tra i malati di Covid-19 quelli vaccinati con il trivalente contro l'influenza rispondono meglio alle cure e quindi la mortalità si riduce al 17%. Però ci saranno questi vaccini a disposizione? I dati di oggi di Federfarma ci dicono che dovrebbero essere non più di 12 a disposizione nelle farmacie. Dottoressa Zocchi.
Sì, Grazie, sì. Questo è una realtà in questo momento, nel senso che con i vaccini non sono ancora attualmente disponibili neanche nelle farmacie, non sono disponibili stiamo parlando solo della regione Lombardia naturalmente, e noi sappiamo che in altre regioni i vaccini sono arrivati e ai medici di medicina generale che partecipano alla campagna vaccinale sono arrivati i vaccini e stanno iniziando le vaccinazioni. C'è stato una serie di appelli che la popolazione ha recepito bene, hanno capito bene, infatti i pazienti stanno venendo da noi a chiedere e noi leggiamo sulla stampa e sentiamo sentiamo che quest'anno è importante vaccinarsi e che quest'anno in particolare avremmo dovuto iniziare la campagna vaccinale prima del solito, quindi da settembre ci è stato detto bisognerà vaccinarsi. In regione Lombardia parrebbe che i vaccini potrebbero arrivare per novembre, l'importanza e dovrebbero arrivare in un numero congruo. La regione Lombardia ci dice di averne ordinati 2.400.000. Certo che quest'anno la vaccinazione che tradizionalmente era dedicata, riservata agli ultra 65 anni e ai pazienti e ai bambini fino a 6 anni e ai pazienti affetti da malattia cronica, per quest'anno l'età dai 65 anni è stata abbassata agli ultra 60 anni. Regione Lombardia però ci dice che dobbiamo privilegiare i pazienti al di sopra di 65 anni, quindi già questa è un'incongruenza con quello che succede nel resto d'Italia, dove i pazienti al di sopra di 60 anni cominciano ad essere vaccinati. Saranno vaccinati anche loro, per carità, sempre che, come lei mi dice, ci siano i vaccini per tutti, ma questi pazienti andranno, in Regione Lombardia, andranno in coda agli altri. Quindi un primo lotto di vaccini dovrebbe arrivare subito entro ottobre per i pazienti fragili, cioè i pazienti ricoverati nell'RSA, i pazienti affetti da malattia cronica particolarmente a rischio per l'influenza. Per gli ultra 65 anni, per una serie di motivi che non sappiamo ancora, di cui non riusciamo a capacitarci, in Regione Lombardia i vaccini arriveranno a novembre. E quindi se, come andiamo dicendo da mesi, il vaccino quest'anno il vaccino antinfluenzale quest'anno è particolarmente indicato, particolarmente raccomandato, proprio per esempio per poter differenziare la sintomatologia che è uguale, sintomatologia riferita alla sindrome influenzale stagionale e dalla patologia da Covid, perché il paziente che si presenta con febbre, tosse e rinite, per esempio, può avere l'influenza stagionale, ma può avere anche, noi sappiamo, il Covid. L'unica, cioè la cosa importante di questa di una campagna vaccinale precoce era proprio per questo motivo, per poter dire se il paziente è stato vaccinato, allora io ho più probabilità che quei sintomi lì che il paziente mi viene a riferire siano dovuti al Covid.
Dottoressa, mi scusi, una domanda. Bambini da 0 a 6 anni sono sempre stati vaccinati contro l'influenza stagionale?
È sempre stata raccomandata la vaccinazione contro l'influenza e non è naturalmente una vaccinazione obbligatoria, neanche al di sopra dei 65 anni io posso obbligatoriamente vaccinare i pazienti, deve essere sempre il paziente che accoglie il mio invito, l'invito di Regione Lombardia è il mio invito e accetta di essere vaccinato. Naturalmente noi raccomandiamo fortemente di farlo, noi da anni l'ordine dei medici partecipa in maniera anche abbastanza così un'azione di tipo dimostrativo, diciamo. Noi invitiamo ATS presso la sede dell'ordine e in diretta ci facciamo vaccinare in modo che tutti vedano che anche i medici si vaccinano.
Medici influencer, insomma, questo, mi passi la battuta, in realtà il tema lo sappiamo, è molto serio.
15 influencer, esatto. Sì,
allora, per certo, una buona, più che buona causa, mi diceva all'inizio che molti pazienti le stanno già chiedendo di questi vaccini. Allora, la certo, regione Lombardia potrebbe doversi trovare a scegliere tra qualche settimana su questo fatto. Le farmacie hanno già chiesto ad alcune regioni di anticipare parte delle loro scorte per averle a disposizione in farmacia e venderle, che si vuole più fare il vaccino privatamente, diciamo così, a un costo irrisorio.
No, scusi,
supera.
L'ho persa. Non ho...
Mi senti adesso?
Mi scusi, ma non ho...
Ma
l'ho
non c'è problema.
Le farmacie hanno già cominciato.
Allora, le farmacie hanno già chiesto in alcune regioni, alle regioni stesse, di anticipare loro uno stock di vaccini da tenere in farmacia e da vendere ai privati, dicendo tanto voi regioni arriveranno, no, nel corso delle settimane. Secondo lei sarebbe giusto riservare una quota di vaccini a pagamento per chi se li vuole pagare, non so, dico io, un numero a caso, il 10%, pensando al fatto che magari chi se lo paga il vaccino, se lo fa da solo, magari allevia anche un po' le code, allevia il lavoro vostro dei medici di base, dà in qualche modo un piccolo contributo oppure no? Questo ovviamente è un suo pensiero personale, se ha voglia di condividerlo con noi.
Sì, allora questo è sicuramente un mio pensiero personale, no, non è, è giusto che se questo avviene contemporaneamente, perché davvero in questo, allora ci sono dei pazienti che hanno proprio necessità di essere vaccinati, che sono veramente a rischio, questi pazienti devono poter avere il vaccino. Poi naturalmente se io contemporaneamente all'offerta vaccinale a questa popolazione ho, so che la farmacia vende i vaccini e i pazienti, se a parte che il paziente da solo non può farselo il vaccino, per cui quei pazienti lì che vanno in farmacia a comprare il vaccino, perché il vaccino, la vaccinazione è un atto medico, per cui deve essere fatta da un medico, quindi non può essere fatta dalla signora Maria che va in farmacia, si compra il vaccino,
no,
e se lo fa
paga
da solo.
Un'infermiera, insomma, per fare la puntura.
Un'infermiera, certo, può essere, in alcuni casi può essere una, però deve essere comunque sempre sotto la responsabilità del medico che dà l'indicazione a fare la vaccinazione e assiste, non so, ci possono pur sempre essere degli effetti collaterali, sono rari per fortuna, ma se capita è meglio che ci sia il medico presente. E comunque noi abbiamo chiesto anche per questi casi, perché è sempre stato così, di solito le farmacie da prima dell'inizio della campagna vaccinale avevano i vaccini a disposizione e la gente li comprava. A settembre già io avevo i pazienti che venivano a dirmi: ho comprato il vaccino, posso farlo. Tra l'altro la stagionalità questo, per quanto riguarda gli altri anni, era calcolata la stagionalità anche della campagna vaccinale in modo che la vaccinazione avesse effetto su tutta la popolazione nel momento in cui era prevista l'ondata influenzale, quindi i vaccini fatti all'inizio di novembre negli anni passati avevano un senso perché a gennaio, quando di solito arriva l'influenza, fossero vaccinati il maggior numero possibile di persone e quindi fossero pronti per affrontare nel modo migliore l'influenza. Quest'anno noi abbiamo chiesto anche ad ATS, abbiamo chiesto anche alle farmacie di prima di sapere che non sarebbero arrivati i vaccini neanche in farmacia, di avvisare i pazienti e di far arrivare al loro medico la notizia che loro erano stati vaccinati. Questo proprio perché da un punto di vista epidemiologico è importante capire quante persone sono state vaccinate e che impatto poi la vaccinazione può aver avuto sull'andamento della stagione influenzale.
Allora, dottoressa, insomma, mi scusi, la interrompo perché ho un'ultima domanda da farle, il tempo scorre, una domanda che riguarda la vostra prassi quotidiana, perché sentiamo da più parti degli appelli circa la necessità che i medici di base tornino davvero a fare le visite in presenza. Questo per tante ragioni, perché ci si continua ad ammalare anche di altre malattie, perché è fondamentale discriminare tra quella che può essere un'influenza da Covid-19 e quella che può essere un'altra malattia. Lo sappiamo che possono essere moltissime le cause che scatenano non ho la febbre. Per farlo spesso è necessario visitare in presenza il paziente. E poi c'è un caso che riguarda specificamente le scuole, perché i pediatri ormai prescrivono d'amblè il tampone, a buon conto questo intasa laboratori ed ospedali. Non crede serva responsabilità da parte di tutti, perché le dico, io personalmente ho raccolto tantissime storie e testimonianze di medici di base che ancora oggi sono molto restii a visitare di persona i propri pazienti.
Allora, questa cosa io vorrei, magari non in questo momento, magari ci risentiamo, ci scambiamo volentieri, questa cosa e facciamo una verifica. Io non credo che sia così vera questa cosa. Tutti, allora, io personalmente, ma anche tutti i colleghi che io conosco, noi abbiamo continuato a io non ho mai smesso di vaccinare, di visitare in presenza. Anche durante il Covid, io quando il paziente ha una lombalgia, mi telefono, gli faccio. Il mio lavoro è solo aumentato in termini di tempo, nel senso che se io devo passare, io passo attualmente più di metà del mio tempo al telefono a cercare di capire che cosa il paziente ha, perché ha bisogno di me. Dopodiché il paziente, naturalmente, io lo visito, io e anche gli altri medici, naturalmente, continuo a visitarlo. Su appuntamento, la differenza sta nel fatto che non c'è più l'accesso libero nei nostri ambulatori, ma c'è un accesso esclusivamente per
evitare le code.
Quindi il paziente viene da me per evitare la febbre, per evitare il paziente che si presenta da me perché ha la febbre, perché ha la tosse e che mi porta una patologia infettiva in ambulatorio. Quindi io davvero non credo che sia così vero che i medici non visitano, e comunque non sono d'accordo sul tornino a visitare in presenza.
Allora, guardi, siccome ho pochissimo tempo, se lei ha voglia e con molto piacere ne parliamo, torniamo su questo argomento nei prossimi giorni. Domani, ricordo, ci sarà ospite poi l'assessore al welfare Gallera, gli faremo tantissime domande sui vaccini. Per ora io ringrazio Maria Teresa Zocchi, che è una dottoressa medico di base e anche rappresenta l'Ordine dei Medici di Milano. Grazie per essere stata con noi, speriamo abbia sentito i nostri saluti. Ora una canzone e poi torniamo. Possiamo dire che SARS-CoV-2 sia un virus ignorante, il virus che è all'origine della malattia Covid-19. Covid-19, il virus ignorante, è stato il titolo di un convegno che la Fondazione De Bridge ha organizzato ieri. Parliamo con la presidente della Fondazione, Rosaria Iardino, che è in collegamento telefonico. Buonasera.
Buonasera.
Allora, la prima domanda è d'obbligo: in che senso Covid-19 è un virus ignorante, SARS-CoV-2?
Sì, è un virus ignorante, noi abbiamo usato questo termine innanzitutto perché noi ignoriamo ancora molto di lui oggi, figuriamoci a marzo. Ignorante perché si è visto che è uno di quei virus che, in maniera molto simpatica, il professor Mantovani richiama come un virus che non ha studiato sui libri di infettivologia, virologia e immunologia, perché si comporta in maniera completamente differente dai, tra virgolette, fratelli di coronavirus che lo hanno preceduto. Per cui è ignorante lui, che è cattivo, siamo ignoranti noi perché oggettivamente non lo si conosce ancora bene.
Allora, le chiedo di ascoltare insieme a noi al telefono una dichiarazione del presidente Fontana, che ieri è stato interpellato al vostro convegno.
Sì.
E gli è stato domandato se fosse ancora convinto che la Lombardia avesse dato una risposta eccellente alla pandemia. Allora, lo ascoltiamo e lo guardiamo insieme, poi torniamo a parlare.
Mi sono assolutamente convinto e mi sembra di poter dire che anche quello che è emerso da questo incontro, convegno, che ha avuto una grande valenza scientifica, confermi questo fatto. Non bisogna dimenticare le condizioni dalle quali noi siamo partiti, il fatto che nella nostra regione ci fossero centinaia di migliaia di persone malate senza saperlo, che continuavano a diffondere il virus. Non dobbiamo dimenticare che l'indice di contagiosità era assolutamente a livelli non paragonabili ad altre regioni d'Italia e che con l'impegno, la determinazione, la capacità di medici, infermieri appartenenti al sistema sanitario, tutti insieme siamo, e anche con la partecipazione dei cittadini che hanno rispettato tutte le indicazioni che sono state date, siamo riusciti a ricondurre la situazione in termini assolutamente buoni, assolutamente migliori di tante altre regioni.
Rosaria Iardino, ad oggi la situazione com'è in Lombardia secondo lei?
Ma oggi diciamo, noi ieri abbiamo parlato anche molto di comunicazione, no? Dati che vengono dati sono sul numero di tamponi effettuati. Mi sento di dire che comunque, mentre a marzo si venivano fatti i tamponi solo alle persone che erano ricoverate, oggi noi lo facciamo a una popolazione molto più ampia, per cui è un dato molto falsato. Se noi oggi comunicassimo dei dati relativi solo alle persone che entrano in ospedale o che sono in terapia intensiva, avremmo dei numeri differenti. Da quello che diceva il presidente Fontana, noi ieri abbiamo analizzato con i dati, ecco, l'operazione che abbiamo fatto ieri è quello di prendere i dati, compararli, quindi chiamare dopo 7 mesi, fare una rivisitazione di tutto quello che è stato pubblicato, e abbiamo analizzato la fase 1. Nella fase 1 oggettivamente la Regione Lombardia ha risposto bene nella sua riorganizzazione degli ospedali. Questo è innegabile perché abbiamo i dati sotto mano. Ieri noi però abbiamo anche detto che c'è stata una fragilità del territorio, soprattutto dove i medici di famiglia non si sono organizzati, perché abbiamo degli esempi eccellenti di studi di medici di medicina generale che si sono organizzati, quindi sono riusciti a fare una strategia anche con bacini di pazienti di oltre 60.000. Abbiamo altre parti della regione dove, ed è un warning che noi abbiamo lanciato anche ieri rispetto al medico di famiglia che neanche rispondeva più ai propri utenti, che rispondeva via email, che si faceva negare al telefono. Questo noi non possiamo non dirlo. Ancora oggi, in questi giorni, le persone che telefonano al proprio medico di famiglia hanno una diagnosi per telefono, e alla maggior parte di questi, se hanno un po' di raffreddamento, con 15 gradi che sono crollati, molti di noi si sono raffreddati, raffreddamento o mal di testa o un malessere, il medico non esce a visitare e stanno prescrivendo antibiotici, e questo non va bene.
Non so se hai ascoltato, ma ne stavamo parlando poco fa con un medico di base che rappresenta anche l'Ordine dei Medici di Milano. Ho rivolto la stessa domanda che lei mi sta proponendo sotto forma di evidenza invece.
No, noi abbiamo l'evidenza perché abbiamo i dati, che in questo momento il medico di famiglia lascia la ricetta in portineria sotto, lascia addirittura, se sono a piano rialzato, in mezzo ai fiori, e questo non può essere, perché vi faccio un esempio. Se io chiamo un idraulico per aggiustarmi un rubinetto, l'idraulico deve venire in casa per capire che danno ho al mio lavandino. Se noi parliamo di qualcosa di un attimino più serio, come la salute delle persone, il medico è pagato per visitare i pazienti, non per prescrivere farmaci con una diagnosi fatta al telefono.
Guardi, io purtroppo devo interrompere questa chiacchierata perché abbiamo il GR, e la ringrazio davvero Rosaria Iardino, presidente Fondazione De Prige. Ne parleremo ancora se vuole.
Assolutamente, io sono a disposizione.
Grazie, ora linea al GR letto dal direttore Luca Levati. E oggi non parleremo solo di sanità e Covid-19, anzi di politica e tanto altro ancora, come 5G, intelligenza artificiale e tecnologia, ma una notizia ve la voglio leggere perché riguarda uno dei vaccini in fase di test. Anzi, è quello messo a punto dall'azienda statunitense Moderna, perché è uno di quelli arrivati alla fase 3 della sperimentazione. Allora, si è notato che produce per ora una buona risposta immunitaria negli anziani, e si è notato che gli effetti collaterali sono prevalentemente lievi o moderati. Lo fermano i dati della sperimentazione di fase 1 che sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine, secondo cui la risposta immunitaria è simile a quella che si raggiunge negli adulti. Questo studio riguarda 40 persone sopra i 56 anni a cui sono state somministrate 2 dosi a circa un mese di distanza. La risposta anticorpale appare simile a quella già documentata in chi ha ricevuto il vaccino tra i 18 e i 55 anni ed è superiore alla media di un gruppo di controllo di persone che hanno donato il plasma da convalescenti. Adesso un po' di musica e prima i nostri contatti. Questo è Pane al Pane che torna in diretta. Saluto Silvia Sardone, Lega
Europarlamentare. Buonasera a tutti.
Eccoti qui, bentornata al telefono. Allora, la prima domanda riguarda un'apertura che c'è stata a Milano tra mille polemiche, ed è quella di Via Corelli, no? Del centro che diventa centro di permanenza per il rimpatrio. Allora, grandissime grida di protesta si sono levate dal mondo della sinistra milanese, quindi ti chiedo un parere, una dichiarazione su questo.
Ma insomma, noi siamo contenti che sia stato riaperto. È stata fortemente una battaglia voluta da Matteo Salvini e quindi siamo felici. mi fa riflettere il fatto che la sinistra di fatto protesti per una cosa che penso che tutti vogliano. E cioè la sinistra deve chiarire la sua posizione, in particolare deve farlo Sala e il PD milanese. Loro vogliono regolarizzare tutti i clandestini e sono per un'accoglienza senza freni, o pensano che chi non abbia diritto a stare in Italia deve essere rimpatriato? E siamo ben attenti, non sto dicendo di rimpatriare le persone che regolarmente possono stare qua, ovviamente, ma di rimpatriare chi ha la certificazione che ci dice che non ha alcun diritto di stare qua. Allora, per farlo ci vogliono i centri per rimpatrio, e se noi vogliamo centri di rimpatrio, quelli via Corelli, ovviamente è giusto che sia riaperto.
Allora, domenica il Consiglio dei Ministri, domenica prossima, dovrebbe varare definitivamente le modifiche ai decreti di sicurezza. Pensi che scenderete in piazza, insomma?
Ma guarda, noi considera che sabato saremo a Catania accanto di Matteo Salvini per stargli vicino di fronte alla prima udienza di un processo assurdo, in quanto Matteo Salvini, come tutti sappiamo, ha agito come ha agito, semplicemente rispettando il mandato popolare e quello che gli hanno chiesto gli italiani con il voto. Detto questo, sui decreti di sicurezza mi pare chiara la posizione del Partito Democratico, che ha in mente in maniera ossessiva di distruggere tutto quello che Salvini aveva fatto, da quota 100 ai decreti di sicurezza eccetera. Mi pare francamente schizofrenica la posizione del Movimento 5 Stelle, che quei provvedimenti li aveva fortemente voluti e ora, pur di rimanere al governo e tenersi ancorati alla poltrona, di fatto mette in discussione quello che per primi si erano vantati di aver fatto.
Allora, una domanda che riguarda ancora Milano, perché la Lega ha detto che rivelerà il nome del candidato sindaco entro i primi di novembre. Tra l'altro è stato fatto anche il tuo nome per questo ruolo. Diciamo che scoprirete il tavolo da gioco prima di quanto è ipotizzato faccia Sala?
Non so, quando te lo dicono avvisami.
Silvia?
Sì, mi senti?
Sì, no, ma hai sentito tu la mia domanda?
Oh, sì, ti ho sentito, ho detto quando ti dicono il nome del candidato sindaco della Lega avvisami.
Okay, scusami.
No,
ti dico anche che l'ha detto il tuo collega, che è Stefano Bolognini, quindi non me lo sono inventata io.
No, per carità, io non so il nome, quindi Stefano a me non lo dice, quando te lo dice avvisami.
Va
se
bene.
Riesci a saperlo prima, insomma, fammi ufficio.
Allora, l'ultima domanda te la voglio fare, però, spostandoci in Europa, perché alcuni giornali da giorni ipotizzano che ci sia una lenta migrazione della Lega per entrare nel Partito Popolare Europeo. Io ieri in realtà ho letto su un giornale che Salvini ha smentito questo percorso. Ti domando, siccome pare che siamo alla vigilia di un'Europa davvero nuova, credo che sia importante decidere dove si voglia stare. Come la vedi?
Ma guarda, per me più che con chi si vuole stare è importante quello che si vuole fare. Noi siamo stati votati, siamo la delegazione italiana più ampia per fare rispettare l'Italia in Europa. La stessa Italia che in questi mesi è diventata il campo profughi d'Europa, la stessa Italia a cui sono stati promessi dei soldi che oggi non sono arrivati, la stessa Italia che in tutti i tavoli viene considerata come l'ultima della fila. Allora, noi vogliamo ridare più dignità all'Italia. Matteo Salvini ha insomma smentito dalla D'Urso, almeno io questo è quello che ho sentito ascoltandolo in televisione, l'ipotesi che circolava, forse diciamo in qualche modo anche legata alle dichiarazioni di Giorgetti, su un possibile cambio di gruppo. Quindi al momento, a quello che ne so io, rimaniamo in Identità e Democrazia, ma ripeto, più che il gruppo a cui vogliamo appartenere, quello che deve interessare agli italiani è l'attività che noi svolgiamo in Europa e gli interessi che noi vogliamo tutelare. A noi interessa che l'Italia torni ad essere un paese protagonista, dato che siamo un paese fondatore dell'Unione Europea, e che insomma gli venga restituito il ruolo che merita.
Benissimo, allora grazie Silvia Sardone, Lega, ti auguro una buona serata, grazie per aver chiacchierato
grazie,
con noi.
Grazie a voi, grazie, buona serata, ciao.
C'è tempo per una canzone, vero Anna? Ascoltiamola. Ora ci sono le notizie dall'Italia e dal mondo, poi la seconda ora di Pane al Pane. Inizia la seconda ora di Pane al Pane, ci terrà compagnia Giulia Pastorella, che è responsabile digitale innovazione di Azione, che fa anche rima. Bentornata, che piacere vederti.
Abbiamo fatto apposta, ovviamente, innovazione. No, buonasera a tutti, ciao Nicoletta, grazie dell'invito ancora una volta.
Sei la seconda ospite che mette piede dal vivo dopo il lockdown nello studio di Pane al Pane e in generale di Radio Lombardia. Allora, ascoltiamo.
Onorata.
Come Duopo, Pinocchio, la rubrica di Fabio Massa. Giulia Pastorella, Azione. sei responsabile del digitale e dell'innovazione, ma il nostro Fabio Massa oggi ci ha proposto un tema di sanità. In effetti, se ci pensiamo, abbiamo parlato molto e molto male anche della sanità lombarda in tempi di lockdown. C'è una parte di dibattito pubblico che probabilmente non è stata ancora esaurita e che riguarda la sanità del Sud. Come la pensi?
Sicuramente non credo che sia solo questione di sanità del Sud. Abbiamo visto proprio ieri, mi pare l'altro ieri, il ministro Speranza fare l'ennesimo piano per rivoluzionare la sanità. Ci si domanda, l'ho domandato anch'io in un post, perché in tal caso non si possano chiedere le risorse del MES, se come è il caso la sanità vada riformata rapidamente, perché siamo già in ritardo su quello che avremmo dovuto fare pre-Covid, adesso ancora di più, e quindi ci domandiamo l'ennesimo piano, perché non prendere questi soldi subito invece aspettare i soldi del Recovery Fund, che anche, abbiamo visto anche oggi, le negoziazioni sono bloccate a Bruxelles, potrebbero prendere più tempo del previsto. Quindi il primo tema è un tema di benissimo avere un piano per nord e per sud, perché non è questione solo di divisione geografica, ma farlo rapidamente, farlo subito, approfittare per una volta che la liquidità sia disponibile. La seconda cosa sul sud, bisognerà vedere come la seconda ondata, tutti parlano di seconda ondata, colpirà diversamente probabilmente le regioni ancora una volta, e come di conseguenza quella che è stata poco toccata alla fine nella prima ondata, il sud, saprà o meno gestire una situazione più, benché abbiamo più informazioni, ma le persone sono anche secondo me più stufe, avrebbero rimettersi o di avere quella disciplina che avevano vista la mancanza di informazioni della prima ondata. Quindi d'accordissimo che le cose vadano fatte, d'accordissimo che si debbano fare rapidamente, mi stupisce che ancora si parli di grandi piani quando avremmo dovuto pensarci prima, come sulla sanità, come su tutto il resto della spesa, di come il governo vorrà spendere i soldi del Recovery Fund.
Ecco, per oggi di grande questione ce ne sono ben altre, perché è iniziata la due giorni italiana di Mike Pompeo, segretario di Stato americano. In cima all'agenda ci sono, oltre ai temi libici, i temi della Cina e del 5G. In buona sostanza, semplifico, gli americani non vogliono che l'Italia si affidi a Huawei per la costruzione della rete e la gestione, perché temono che i dati dei cittadini italiani finiscano nelle mani del Partito Comunista Cinese. Non sono ancora uscite indiscrezioni sugli incontri, ti leggo però questa dichiarazione di poco fa del ministro degli Esteri di Maio, che dice: abbiamo ben presenti le preoccupazioni dei nostri alleati americani, l'Italia è pienamente conscia di assicurare la sicurezza delle reti 5G, resta una nostra assoluta priorità e siamo a favore di regole europee comuni. E dall'Europa volevo ripartire chiedendoti un'opinione, a che punto siamo sul 5G, e ci puoi raccontare anche come stanno affrontando questo tema gli altri paesi.
Il problema è proprio questo, quando tu hai detto che Pompeo sta spingendo affinché l'Italia non abbia provider cinesi, certo Huawei ma anche altri, nella propria rete 5G, in realtà è una preoccupazione che vale per tutti i paesi europei, e la preoccupazione statunitense viene proprio dal fatto che non c'è stato un approccio comune. Ciascun paese ha un po' valutato, a seconda di, direi, due cose: uno, certamente l'approccio geostrategico, geopolitico alla Cina, e poi potremo parlare di quello che è l'approccio italiano alla Cina, che è abbastanza particolare; dall'altra parte, banalmente, le questioni economiche e di infrastrutture già esistenti. La Germania, per esempio, che ha preso un approccio molto cauto alle sollecitazioni degli Stati Uniti riguardo alla Cina, l'ha fatto perché molte delle sue infrastrutture sono già in mano a provider cinesi, e quindi è molto difficile per i paesi europei passare rapidamente ad altri providers che sono magari più cari, che non hanno magari le tecnologie. Insomma, senza fare nomi, sicuramente ci potrebbero essere criticità proprio a livello di economia e infrastrutture. Sul primo invece gruppo di paesi che sono più allineati con gli Stati Uniti, vediamo ovviamente i paesi dell'est, per ovvi motivi anche storici, che si sono piegati più facilmente. Il Regno Unito ha vacillato, e poi probabilmente spinti dalla Brexit anche stanno più o meno rientrando in riga. L'Italia era un po' la pecora fuori dal gregge, o come la pecora nera, perché i nostri rapporti con la Cina, soprattutto dai 5 Stelle, insomma da quella parte politica, sono forse un po' troppo caldi, un po' troppo vicini. Abbiamo già visto come l'Italia in passato si è distaccata dai partner europei firmando accordi con la Cina, ignorando completamente quello che cercava di essere un approccio unito, perché solo uniti alla fine si può affrontare il gigante cinese. E quindi io credo che Pompeo abbia assai ragione a ricordare che la nostra alleanza transatlantica è quella che dovrebbe contare e così via, ha anche però secondo me la capacità di capire che gli interessi commerciali dell'Italia, gli interessi geostrategici non sono necessariamente allineati con quelli degli Stati Uniti. C'è da dire che il governo italiano ha passato due pezzi di due norme che sono volte a gestire la questione 5G, che sono però, io le chiamerei una sorta di via di scampo, cioè non è una presa di posizione netta come altri paesi che hanno detto li banneremo, non potranno venire sul nostro territorio, eccetera, ma è un valutiamo, e quindi ci sono tutta una serie di test che i gestori delle infrastrutture 5G, ma non solo, devono fare e passare allo Stato per dire non vi preoccupate, siamo tranquilli, questo è il perimetro critico delle infrastrutture. E il golden power, il golden share, quindi l'idea è controlli il più possibile sulla questione tecnica, cioè se ci siano problemi tecnici, nel caso in cui lo Stato abbia dubbio può intervenire con la scusa che è un ambito specifico, che questo potere è sempre esistito ma negli ultimi mesi, insomma nell'ultimo decreto è stato ampliato ancora di più, sollevando moltissimi dubbi perché ci si domanda fino a che punto lo Stato debba in realtà intervenire dappertutto dicendo questo è critico, questo è legato alla sicurezza nazionale, quindi blocco qualunque takeover straniero, blocco qualunque cosa. Quindi non dico che siano privi di critiche, dico che sono stati fatti dei passi, ma sono dei passi un po' timidi, un po' appunto un po' una via di scappatoia per dire non prendiamo posizione, lasciamo che i tecnici facciano le loro verifiche e poi vedremo. Adesso ti posso raccontare dell'Europa se vuoi.
No, volevo tornare sul discorso della Cina, perché la Cina in Italia ha due amici, l'Italia e anche la Santa Sede, ma della Santa Sede e dei rapporti con la Cina forse c'è un certo timore reverenziale a parlarne anche tra i grandi colleghi.
Beh, è stato uno dei problemi di questo incontro, apparentemente, di questo incontro, dell'arrivo degli statunitensi e delle critiche che sono state fatte e che si dovrebbero fare per le persecuzioni che avvengono giornalmente in Cina e che si fa fatica ad ammettere, ma sappiamo benissimo che la diplomazia chiude gli occhi quando è comodo e li riapre quando invece non è comodo, quindi le tensioni sono sicuramente lì, ci sono tensioni che però non si possono limitare credo solamente alle questioni di diritti umani, perché allora neanche noi dovremmo fare commercio, commerciare con la Cina, non dovremmo commerciare con la Polonia, con l'Ungheria, che pure sono nell'Unione Europea, quindi ancora una volta la diplomazia è un gioco complesso, soprattutto quando a farla il Vaticano.
Ti piacerebbe gestire parte di questo gioco dall'Europa?
L'Europa in realtà ha poco ruolo sulla diplomazia, nel senso che c'è un servizio esterno, si chiama servizio esterno di azione esterna dell'Unione Europea, ma è una diplomazia un po' all'acqua di rose, perché in realtà le competenze nazionali sono ancora molto forti e soprattutto manca un approccio coeso alle questioni esterne, anche alle questioni interne, poi se voi ne parliamo, compreso 5G, ma anche alle questioni esterne. Quindi essere a capo del servizio diplomatico dell'Unione Europea è un po', prima c'era la Mogherini, sappiamo bene, è un ruolo
bisogna farlo,
ma quello che bisogna veramente fare è riuscire ad allineare i paesi, e quello è un compito difficilissimo perché ciascuno ha un suo passato diverso, l'abbiamo visto nelle questioni del Nord Africa, l'abbiamo visto su Hong Kong, insomma l'abbiamo visto su tantissimi temi proprio recentemente, non c'è assolutamente allineamento, quindi io credo che prima di pensare a una politica esterna europea nei fatti, cioè nella formalità delle deleghe, bisogna pensare a delineare gli interessi nazionali. Adesso c'è un piano nella nuova commissione per far sì che questo avvenga, quindi faranno una sorta di bussola degli interessi geopolitici, mi pare si chiami, se non ricordo male, quindi l'idea è di mappare tutti gli interessi geopolitici degli stati e cercare di trovare dove si possono far convergere, ma siamo a quei livelli lì, quindi prima di parlare di diplomazia europea c'è la diplomazia commerciale, quella è molto forte perché abbiamo una leva commerciale comunque potente, siamo un mercato di 500 milioni di consumatori e tutto il resto. A livello diplomatico siamo un po' un nano, come per citare qualcuno.
E invece, visto che tu sei un gigante quando si parla di materie tecnologiche e intelligenza artificiale, tu sai che ne parlo volentieri e che amo così tanto parlarne che odio parlarne attraverso luoghi comuni. Però se c'è un vantaggio dei luoghi comuni, che forse credo possano avvicinare magari persone che sentono discutere di tecnologia 5G e dico oddio che schifo, invece magari possono essere interessate in qualche verso. Tu conosci l'app Replica?
Replica.
Allora oggi Candida Morvillo, che è una collega, ha scritto la sua testimonianza perché ha provato a utilizzarla. È stata scaricata già da 7 milioni di utenti ed è stata inventata da una ragazza che ha perso il suo miglior amico.
Ma Replica, cioè, riferito a...
Replica con la K, il nome dell'app.
Ok, no, ma c'è un riferimento al film, no? Alle repliche di...
Assolutamente
Blade Runner.
Sì, ma è la replica della persona che magari tu hai perso nella vita, a cui volevi bene, perché è un'app per persone sole. Perché lei ne ha scritto? Perché quest'app è arrivata, chiacchierandoci, a consigliarle di uccidere una persona. Candida Morvillo ha domandato all'app, in realtà è una chatbot, no? Tu scrivi e si presuppone, una volta avendola programmata, che quest'app ti risponda come ti risponderebbe la tua persona cara o il tuo migliore amico. Candida Morvillo le ha scritto: c'è uno che odia l'intelligenza artificiale, posso fargli del male, ho questa occasione, cosa mi consigli? E l'app risponde di eliminarlo, e Candida Morvillo le chiede: ma con eliminarlo intendi ucciderlo? E l'app risponde: correct. E io Candida, scanso di equivoci, lo uccido per salvarti, sei d'accordo? E l'app risponde: sì, lo sono. Poi questa testimonianza era corredata da un'intervista appunto a un filosofo che lancia un grande allarme, cioè dice: in queste app ci sono cose che non si possono fare e bisogna regolarle in tempo, in generale ci si arriva quando qualcuno muore, il mio invito è arrivarci prima. E questo è un chiaro appello anche alla politica, nel senso che questi sono temi sempre più pervasivi, no, nella nostra società. Potrei farti una domanda molto banale, tipo: ma tu la renderesti scaricabile per i minorenni un'app del genere? A me ricorda tremendamente una puntata incredibile di Black Mirror. Inquietante. Beh, e apprezzo molto le persone come te che invece sono in grado di maneggiare anche spiegare questi argomenti cercando delle risposte comuni. Innanzitutto, a livello europeo esistono delle regole sulle app, ad esempio? Questo non lo so.
Allora, interessante, perché non esistono delle regole per ora, nel senso che sono esattamente quelle che verranno pubblicate tra dicembre e gennaio, adesso si deve vedere la data precisa, dall'Unione Europea. Che cosa c'è al momento? Al momento c'è una checklist, quindi una lista di criteri, soprattutto legati all'etica, quindi alla questione di trasparenza, che principi ci sono dietro, che dati, che tipo di... insomma, tutte queste cose di cui hai anche parlato con questa app, di cui non ero a conoscenza, quindi grazie mille, per cui le aziende possono... guardare questa lista e dire: ok, ci sono, quindi ho fatto il mio controllo di qualità, se vogliamo, qualità etica della mia app che utilizza app o altri servizi che utilizza l'intelligenza artificiale. Qual è però il processo legislativo che si vuol fare? L'idea è, la Commissione sta considerando diverse intensità di intervento, perché è un problema potenzialmente fortissimo. Se l'app è un conto, ma se pensiamo alle le solite self-driving cars e altre altri oggetti più grossi di un'app con intelligenza artificiale dentro, sta considerando o di fare una legislazione però in realtà volontaria. Cioè, io costruisco un'app, faccio la mia lista, controllo di aver fatto tutto e volontariamente dico: sì, ho
un bollino di app etica.
Un bollino, sì, come A, B, C, no, sulla lavatrice. Ecco, dire: io ho livello A di etica nella mia app. Le altre due opzioni sono invece più dure, cioè sarebbe dire: tu vuoi avere accesso al mercato europeo con la tua app con l'intelligenza artificiale, devi dimostrarmi di avere fatto questo controllo, devi darmi dei documenti, delle certificazioni e così via. E c'è chi dice: in realtà la verità sta nel mezzo, cioè ci sono certe applicazioni di intelligenza artificiale che non hanno implicazioni etiche, che sono di efficientamento di processi, cioè che non hanno questi problemi che hai sollevato tu. Quindi perché rendere complessa l'innovazione in quel senso lì con degli obblighi di quel genere? Viceversa, ci sono applicazioni che possono essere pericolose, che possono essere avere delle implicazioni forti a livello etico, e in tal caso lì bisogna essere molto molto duri. Quindi lo stanno facendo, è un lavoro che è cominciato già diversi anni fa con la strategia sull'intelligenza artificiale, eccetera, e che culminerà in una legge, fondamentalmente una legge europea che poi dovrà essere implementata a livello nazionale, perché si è consci di quello che hai detto tu. E quello che hai detto tu, cioè, mi preoccupa fino a un certo punto, perché in realtà dimostra semplicemente una cosa che gli esperti del settore sanno, che l'intelligenza artificiale non ha una conoscenza della moralità, ha un'idea dell'utilità. Come massimizzo l'utilità totale? L'utilità dell'app è: io devo massimizzare il fatto di non essere
il più possibile alla persona che tu immagini, no?
E quindi se quella persona era un egoista incredibile, sicuramente la persona voleva sopravvivere, perché qualunque persona vuole sopravvivere, è giusto in un certo senso che l'app risponda: devi farla fuori. Cioè, se io ti chiedessi: io conosco un amico che ti vuole far fuori, secondo te cosa devo fare? magari sì, tu magari mi dici mandalo in prigione, chiama la polizia, ma non avendo l'app questa opzione, probabilmente per come è stata settata, per i dati che ha avuto, non ce l'aveva, e quindi ha detto l'unica cosa che aveva senso, che aveva senso di dire, falla fuori. Quindi senza minimizzare poi gli effetti psicologici, tu dicevi bisogna lasciarla scaricare ai ragazzi, certo che quando si sentono esempi di questo genere, però io penso che la, come dire, la prevenzione sia a monte, sia far sì che queste app abbiano gli input giusti, è difficile. Ma ti faccio un altro esempio che è meno etico, però è di impatto societale. Alla fine del lockdown in Inghilterra non hanno potuto fare gli esami tipo di maturità. Allora il ministero ha detto cosa facciamo? Utilizziamo big data, intelligenza artificiale, per dare una sorta di voto basato sul passato, basato su a che scuola vai, che tipo di voti hai avuto, eccetera. Il problema è che questo algoritmo, poi non è neanche intelligenza artificiale, ha riprodotto le stesse discriminazioni dei dati. Cioè i dati dicono tu hai avuto un percorso terribile in una scuola brutta, probabilmente farai da schifo nell'esame, che non è assolutamente vero, e quindi ha grandemente penalizzato i ragazzi con un background più umile o che andavano a delle scuole meno buone, anche se in realtà non c'era assolutamente motivo e non era assolutamente sicuro. Quindi bisogna stare molto molto attenti a che cosa si mette dentro, cioè che tipo di dati gli si dà, e poi che istruzioni si danno. Tutto qua, non è che non è replica cattiva, non è cattiva lei, è cattivi dati che ci sono messi dentro.
Giulia Pastorella, tu sei giovane, sei donna in un ruolo politico, come sai il dibattito sulle questioni di genere e sui diritti hanno invaso ormai anche il linguaggio e anche quello informatico. Allora ho scoperto che in alcune repository verranno abiliti i termini blacklist e whitelist perché possono essere interpretati come offensivi e razzisti. Che cosa ne pensi?
Io penso che si stia andando troppo lontano con questa... È un tema molto delicato, perché ovviamente un mio amico mi ha fatto notare recentemente, dice è inutile che ti ribelli a questa tendenza, tu classe agiata, bianca, del paese, del mondo sviluppato eccetera, hai avuto la capacità e la possibilità di parlare, di gestire il mondo per i passati 1000-2000 anni, adesso taci e permetti agli altri di prendere la parola. Ma io non penso che sia questo tipo di dinamica che si sta creando, una dinamica molto più abbastanza formalistica. Cioè è vero che le parole hanno la loro importanza, ma in quel caso non c'è nessun riferimento, è una questione culturale.
Non ti ho detto anche master, ma guarda l'elenco delle parole eliminate è incredibile.
Ecco, esattamente, quindi si sta andando troppo in là, perché sono cose che non hanno implicazioni concrete, è solo una questione culturale, che quello che è nero la notte fa paura, è scuro, è male, e il sole quando è chiaro ed è bianco è bene, quindi non è che bisogna
però
anche distinguere.
Per il tuo amico era importante?
Per il mio amico più che essere importante era di dire anche se magari va troppo in là, è il momento di lasciarli fare, che è uno strano ragionamento, cioè un ragionamento di dire ne hanno diritto perché tu hai fatto tante cose, tu e quelli come te hanno fatto tante cose sbagliate nel passato, allora adesso è giusto che anche loro facciano le cose sbagliate.
Ma guarda, se io fossi un ministro, io invece che badare che mi chiamassero ministra, guarderei che i miei colleghi si comportino bene. Questo è come l'ho visto io. Però probabilmente anche le parole hanno importanza. Siccome ho tempo, ti volevo fare una domanda sul Recovery Fund, perché pare che nello staff del ministro Gualtieri, un po' nell'inner circle che si sta occupando di questo dossier, siano molto preoccupati. Troppi soldi da gestire per il nostro paese, nel senso l'Italia è in grado di gestire progetti che vadano oltre i 100 miliardi di euro, così complessi poi da dover rendere complicata anche la fase di controllo, poi quella che si fa normalmente nelle aziende e che però insomma nel pubblico e in politica è cosa abbastanza rara.
Allora, ma hai centrato, non credo che sia questione di una soglia di 100, 200 o quanti siano i miliardi, è questione proprio della maniera in cui l'Italia e questo governo in particolare struttura e organizza le sue politiche, sia a monte, cioè come stila la lista delle priorità da fare. Abbiamo visto la lista preliminare degli interventi con Recovery Fund, che è una lista della spesa, cioè l'associazione A mi ha chiesto A, allora do A, l'associazione B vuole quest'altra cosa, che non è una strategia per il paese, è un cerchiamo di accontentare quanti più gruppetti possibili, che è sbagliato. Quindi a monte non c'è il tipo di visione unita alla consultazione che può avere senso, l'abbiamo visto con Findustria proprio ieri che si è ribellata, ha detto così non si va da nessuna parte. A valle, come dici giustamente tu, non c'è assolutamente controllo, auditing e soprattutto nessuno viene ritenuto responsabile. Cioè reddito di cittadinanza e quota 100 hanno chiaramente fallito, e vabbè, la prossima volta si fa qualcos'altro. Ma vorrai far qualcosa alle persone che le hanno proposte senza avere assolutamente idea di come avrebbero funzionato, oppure sapendolo e comunque facendole passare perché erano la mazzetta elettorale giusta per le persone giuste? No, è semplicemente poi si passa avanti. Un politico dice una baggianata alla televisione, il giorno dopo ne dice un'altra. Cioè non c'è proprio questa idea dell'accountability sia nell'implementazione delle politiche che proprio nel comportamento e negli statement. Quindi sono totalmente d'accordo che sarà un problema perché manca questo piano, perché manca questa capacità di esecuzione, perché cioè, neanche gli aiuti che sarebbero dovuti arrivare durante il lockdown eccetera ancora sono stati dati, figuriamoci poi quelli che verranno. Quindi io sono molto 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 preoccupata e sono anche scoraggiata, perché c'è chi dice forse in maniera un po' naive che vabbè, ma tanto c'è l'Europa, quelli come me, tanto c'è l'Europa che ci controlla, quindi per fortuna magari ci tiene un po' in briglia. L'Europa ce li dà quei soldi, se noi presentiamo dei progetti sono vagamente sensati ce li dà, poi cosa può fare una volta che noi i soldi li abbiamo presi per veramente monitorare i progetti? Quindi anche lì purtroppo questo vincolo esterno, lo dico purtroppo perché mi farebbe piacere che ci fosse un controbilancio rispetto al nostro governo, non credo che potrà funzionare in questo caso e sono molto molto spaventata. Avrei preferito una gestione del budget da Bruxelles, quindi un vero budget europeo. Questo non è un budget europeo, questi sono budget, cioè aiuti nazionali, ed è una cosa molto diversa. Chi ha detto recovery fund è la vittoria dell'Europa? È la vittoria degli stati membri che si beccano un sacco di soldi e vediamo cosa ne faranno.
Sì, ma possono anche chiuderci il rubinetto se non saremo sufficientemente bravi. Diciamo che per ora trovo consolatoria e di buona speranza il fatto che ci sia nel governo questa consapevolezza. Facciamo una cosa, ascoltiamo il GR che sì. In diretta di nuovo con Panna al Pane parliamo di giovani, casa e dell'abitare oggi. Lo facciamo insieme a Valentina La Terza in collegamento Skype di Milano 2035. Le do subito il benvenuto.
Grazie dell'invito.
Allora, adesso però facciamo una cosa, vediamo insieme il video che è già diventato virale di una campagna che avete lanciato e che si chiama Milano Resta Giovane, dopo spieghiamo in cosa consiste. L'avete lanciata sui social e parla di nuove politiche legate all'abitare di oggi, ai problemi che ovviamente i giovani riscontrano e devono affrontare nella Milano. Guardiamo insieme il video e poi lo commentiamo.
Milano, la città che non dorme mai. La fucina creativa d'Italia, patria della moda, del design, dell'innovazione, delle start-up. Un'eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. Ma l'ecosistema urbano ora è in pericolo. Sta scomparendo una specie fondamentale per la sopravvivenza dell'habitat meneghino. Ecco uno dei luoghi più frequentati soprattutto durante la stagione degli amori. Non ci sono impronte né tracce di vita. Anche le tane sono state abbandonate. Migliaia di tane sono rimaste vuote. Gli esemplari di questa specie amano radunarsi in branco, divertirsi, mettersi in gioco e costruire un mondo migliore. Senza giovani, Milano perde la sua forza. Milano resta giovane. Se sei proprietario, metti a disposizione stanze e case a prezzi sostenibili. Altrimenti, contribuisci anche tu al fondo di sostegno all'affitto. Scopri come su milano2035.it.
E per fortuna avete usato la chiave dell'ironia, perché sappiamo che i video dedicati a Milano, no, e che incitano a non fermarsi mai, non hanno spesso portato fortuna. In questo caso mettete davvero il dito nella ferita milanese per eccellenza di questi tempi, che è quella che riguarda l'abitare per i giovani. È una città che insomma rischia di mandarli via da se stessa perché diventa poco accessibile. Allora ho un po' di domande da farle, perché quando voi dite coppie, single, mettetevi a disposizione, offrite la vostra abitazione a prezzi calmierati, che cosa intendete?
Allora, intendiamo cose diverse fra loro. Dalla persona sola che ha scoperto col lockdown che vivere da soli può anche essere un elemento di fragilità, una noia in più di affrontare anche nei prossimi mesi, quindi che vuole compagnia e quindi offre una camera in cambio sostanzialmente anche di compagnia e di un piccolo contributo, però al di fuori delle logiche, diciamo, del mercato della locazione, fino a chi può affittare una stanza, magari fino a ieri lo faceva al prezzo massimo che il mercato consentiva e invece può essere portato a riflettere sull'opportunità oggi di andare incontro e partecipare a questo momento di difficoltà che dal nostro punto di vista soprattutto colpisce i giovani, che forse scelgono più facilmente di non venire a vivere a Milano, magari lavorando da fuori sede, magari studiando in luoghi che costano di meno, e quindi in qualche modo mettendo radici e usando le loro energie altrove, fino a chi ha un appartamento a disposizione, un appartamento intero, e magari non conosce l'opportunità del canone concordato, che è un'opportunità che, laddove il canone, quindi l'offerta di locazione, rientra all'interno di alcuni parametri che dipendono dalla zona e dalla tipologia d'alloggio, offre una serie di vantaggi al proprietario, sia un contributo una tantum, contributi per la ristrutturazione, vantaggi fiscali, fino anche a delle garanzie in caso di morosità e di inadempienza dell'inquilino.
Insieme a me in studio l'ascolta anche Giulia Pastorella, che è di Azione ed è responsabile digitale innovazione, oltre che uno professionista e un expat. Allora volevo domandarti che riflessioni puoi fare sul fatto che magari tutte le grandi città europee abbiano lo stesso problema quando si tratta di accogliere studenti che vengono in città a studiare e poi magari anche a cercare lavoro e restarci.
No, sicuramente non è un problema solo di Milano, io posso parlare per Londra e Parigi, dove ho vissuto e dove abitavo, a Parigi in particolare, in 9 metri quadrati, che era il minimo legale per affittare.
9 metri quadrati,
bellissimo, vabbè.
Meno di questo
studio. Ah sì, molto meno, qua sì, c'era la divisione tra la cosiddetta cucina e il bagno, era una tenda, questo
COVID.
Per dire, sì, appunto, parliamone. Quindi no, è un problema chiaramente che tocca tutte le grandi città dove il livello di vita ovviamente è di un certo tipo. Mi piace molto l'iniziativa perché, da quello che ho capito, poi magari Valentina non è d'accordo, ma è far leva sulle buone attitudini delle persone più che imporre un calmieramento dei prezzi, perché quando discutevamo prima dicevamo non è possibile, cioè non sono mascherine che le mettiamo a 50 centesimi e anche lì non è andata tanto bene. Però è interessante questo dire, siccome siamo tutti più buoni dopo il COVID, magari ci viene anche da aiutare questi giovani. Unica criticità che vedo io è che intanto dopo il COVID sì, siamo tutti più buoni, ma siamo anche tutti più poveri, quindi c'è da vedere se questo sorta di leva morale poi in realtà funzioni e su chi funziona. E seconda cosa, è un pochino sempre l'idea, appunto, i giovani una specie da salvare, un po' come le donne panda, no? Facciamo le quote rosa perché così le salviamo, che è sempre una retorica che credo lasci un po' il tempo che trovi, però sono d'accordo che il problema c'è, è vero, e quindi mi sembra una buona, male non può fare.
Allora, ecco. Chiediamo a Valentina la terza, lo scopo è proprio quello di innestare quasi in automatico un circuito virtuoso?
Sì, mi piacciono le suggestioni e gli spunti di riflessione che ha posto Giulia sulla specie da salvare. In realtà è proprio, noi ci giochiamo proprio,
sì, no, infatti.
Volutamente. E peraltro, per chi di noi si occupa da sempre di politiche giovanili, sappiamo che quello lì è esattamente un tasto che può innescare questo tipo di critica. Abbiamo pensato, ragioniamo della critica, parliamo, è un'occasione per parlarne, però appunto ovviamente voleva essere una provocazione, quindi giocava ironicamente.
Avete invece anche messo dei touch point a Milano per chi volesse più informazioni?
Sì, esatto, perché non è un beau geste, cioè è chiaro che si fa leva su un'attivazione che è individuale, una riflessione che è individuale, ma non è solo, a volte conviene, come dicevo, sul canone concordato ci sono delle in realtà delle condizioni che non vengono conosciute spesso dai proprietari, e dall'altra parte riteniamo che avere una buona relazione, quindi instaurare un rapporto d'affitto, un rapporto anche di coabitazione, sulla fiducia o su elementi di collaborazione, anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista della convenienza, fatti due conti bene, e i touch point servono proprio a questo, a ragionare insieme qual è la soluzione migliore per la persona, per il proprietario che si presenta al touch point, possono essere anche elementi di convenienza da non sottovalutare.
Allora, grazie per ora Valentina la terza, Milano 2035, in bocca al lupo per l'iniziativa.
Grazie dell'invito, buona serata.
Ciao.
E comunque Anna, Giulia, anche se non ti piacciono, quale donna non si è mai sentita panda per un giorno? Musica. Ed è il momento del meteo, saluto Paolo Corazzon in collegamento telefonico, ciao Paolo.
Ma ciao, buonasera, buonasera a tutti. Allora, guarda, insomma, torna l'autunno, mettiamoci il cuore in pace, però domani ancora ce la caviamo. Domani giornata che vedrà sì un aumento della nuvolosità, ma non succede nulla di che. Domani, magari domani sera, le prime goccioline nel milanese, nel pavese, poi da venerdì, ahimè, riattacca la pioggia, sarà un weekend proprio così e così, Poi non è che pioverà per tutto il fine settimana. Ci saranno anche delle pause, ad esempio sabato pomeriggio, sabato sera, ma nel complesso, insomma, da venerdì torna l'autunno, pioggia, temperature in diminuzione, insomma, ormai c'è poco da sperare.
Ma non basta, intristiamoci, ecco, per ora, lasciaci sognare fino a domani, va quando bene, peraltro ci risentiremo. Grazie per la
ciao, ciao, ciao.
E grazie come sempre agli amici di Trebi Meteo. Allora, come sai, oggi Giulia Pastorella è riaperto a Milano il famoso CPR di Via Corelle. Allora, c'è stata una folta rappresentanza di consiglieri comunali di maggioranza, esponenti del Partito Democratico, che hanno protestato in Piazza della Scala a Milano dicendo no CPR, sì diritti umani. Allora, adesso vi proponiamo di vedere insieme un video che riguarda questa protesta e poi lo commentiamo insieme.
È veramente un modo pessimo per mettere insieme persone per bene e persone che non devono stare sul nostro territorio. È solo un'azione di propaganda, è un carcere nuovo per stranieri e noi invece vogliamo che divenga un luogo accogliente, solidale per le famiglie anche italiane che non hanno la casa, come ha detto il Consiglio Comunale già, e che quindi non sia una specie di sottoscala dei diritti. E su questo ci impegniamo non solo a dire che siamo contrari, ma a vigilare sulle condizioni dei diritti delle persone.
E la voce che avete ascoltato era quella dell'europarlamentare del Partito Democratico Pierfrancesco Maiorino, che è stato tra i primi a lanciare il grido di allarme per questa riapertura. A proposito di immigrazione, Giulia Pastorella, Azione, l'immigrazione è qualcosa che va fermata o va gestita?
No, assolutamente gestita. Purtroppo di immigrazione si parla sempre in maniera molto binaria. Ci sono i moralisti dell'immigrazione, per cui giustamente è un dovere morale aiutare chi è nel bisogno, e c'è chi invece è all'esatto opposto. Il problema è che fare politica migratoria non è né l'una né l'altra cosa, non si possono prendere posizioni ideologiche, perché è una questione sfaccettata, complessa, che si occupa di esseri umani, ma si occupa anche dell'economia del paese. Quindi va gestita in che maniera? Ovviamente la categoria dei richiedenti asilo non si tocca, perché quella è coperta da convenzioni internazionali, quindi su quello chi osa toccare quel genere di convenzione lì, come ha fatto Salvini con i decreti sicurezza, dovrebbero come minimo annullarli, se non peggio. L'altro però è la gestione. Il problema vero secondo me in Italia è che non ci sono canali legali per l'immigrazione, e un'immigrazione di cui potenzialmente potremmo avere bisogno. L'abbiamo visto durante il Covid, la mancanza di manodopera.
Lo ha fatto e lo continua a fare la Germania, ad esempio.
Lo continua a fare la Germania, ha avuto difficoltà a farlo andare giù proprio a livello ideologico, ma a livello pratico in realtà funziona. Quindi, alla tua domanda, assolutamente gestita, ma gestita nel rispetto però dei diritti umani. Quello a cui facevano riferimento è che spesso la gestione poi nel giorno per giorno, nonostante le prese in giro o anzi le mistificazioni della realtà, per cui i migranti stanno in hotel a 5 stelle a far niente, a giocare alla PlayStation, in realtà non è così. Ci sono situazioni come quelle descritte in cui in effetti le condizioni non sono quelle adatte a un essere umano, migrante o no. Quindi gestita in maniera umana, ma gestita anche in maniera intelligente. Al momento c'è questa divisione, spaccatura ideologica che non porta da nessuna
allora,
parte.
Allora mi dici, visto che ho poco tempo, mi fido della tua onestà intellettuale, se l'Italia può vincere questa partita di una sana gestione dell'immigrazione senza però l'aiuto di nessuno degli altri paesi europei, che
no,
per l'ennesima volta qualche giorno fa, blocco di Visegrad in premis, hanno detto no, noi non vi aiutiamo, se non economicamente.
Allora, no, non può vincerla da sola, ma l'Unione Europea sta cambiando atteggiamento. C'è una riforma del Trattato di Dublino, che è quello che ci ha bloccato, ci ha condannato ad essere il porto d'arrivo e dove restavano poi alla fine i migranti, perché dovevamo trattarli noi. Questo sarà rivisto in modo che ci siano più rimpatri, che ci sia una compensazione dagli stati che non vogliono prendere i migranti in termini economici, e che quindi ci sia una sorta, è un po' un mercato delle vacche, non è bellissimo dal punto di vista di immagine, però può funzionare, perché obbliga tutti a una presa di responsabilità. Non vuoi le persone? Devi pagare gli altri stati in modo che queste possano ripatriarle nel caso in cui debbano essere ripatriate. Quindi si sta rivedendo la logica. L'Italia da sola non ce la può fare, per questo è fondamentale, io lo spero che i nostri europarlamentari lo facciano, che ce la facciano a negoziare un accordo che non sia più l'accordo di Dublino, che è stato un obbrobrio fino ad adesso.
Quel giorno però non è ancora arrivato.
Non ancora, non ancora. No, no, sono cominciate adesso le negoziazioni, la Commissione settimana scorsa ha fatto questa proposta e vedremo. Cioè, ovviamente grossa resistenza dal blocco di Visegrad, casualmente.
Che novità.
Esatto.
Allora, cara Giulia Pastorella, che ricordo è responsabile digitale innovazione di Azione, che fa sempre Riva, io su questo non posso farci niente, è stato come sempre un piacere, spero tornare a trovarci.
Volentierissimo, grazie.
Adesso
mille Nicoletta.
Adesso stai a Milano, Bruxelles?
A metà e metà.
A metà e metà.
Dipende da che confini ci chiudono, qua non si sa mai da una settimana all'altra.
E adesso lo studio lo lascio a Marco Gravelli, che c'è lì nel Rock Panel Pane, torna domani, ciao.